Allora, il tema di oggi è origini della riforma, origini della riforma. Fino adesso abbiamo trattato la storiografia riguardante i termini di riforma, controriforma, riforma cattolica, dunque la terminologia, la storiografia riguardante la terminologia che usiamo per definire la riforma, riforma da parte cattolica o riforma da parte protestante. Oggi invece consideriamo un altro tema fondamentale dal punto di vista storiografico, e cioè il dibattito sulle cause della riforma. Perché nasce la riforma? Per quali motivi nasce la riforma? Chi è che genera la riforma? Sono cause di tipo strutturale o sono cause di tipo congiunturale? Dipende dal solo Lutero, cause congiunturali, o dipende invece dalla struttura propria della Germania? Dunque, lungo la storia, oltre ad esserci stato un dibattito sui termini, riforma, controriforma, riforma cattolica, riforma protestante, c'è stato anche un dibattito sulle cause della riforma, perché è nata la riforma, per quali motivi è nata la riforma. Il primo a tentare di giustificare la nascita della riforma è stato uno storiografo protestante, il cui nome è Flaccio il Lirico. Flaccio il Lirico. E questo Flaccio il Lirico era, diciamo, il più rappresentativo dei cosiddetti centuriatori di Magdeburgo. Questi centuriatori di Magdeburgo scrivono appunto le centurie. Centurie significa 100 anni, dunque trattano la storia in modo annalistico, 100 anni per ogni, diciamo, fase, per ogni elemento della storiografia, e tentano di giustificare le origini della riforma. Quali sono le origini della riforma? Secondo loro sono la corruzione continua della Chiesa. La Chiesa pura nelle origini, poi dopo, con il passare del tempo, si è corrotta sempre di più. E questa corruzione eccessiva della Chiesa ha fatto sì che poi dopo, con Lutero, dunque, nascesse una reazione a questa corruzione e dunque un ritorno alla purità della Chiesa originaria. Centuriatori di Magdeburgo, Flaccio il Lirico. Dunque, le cause della riforma, secondo questa prima storiografia, sarebbero quelle della corruzione della Chiesa lungo i secoli. E la storia, se volete, nasce qui, cioè il concetto teologico di storia nasce qui, nasce una novità che è quella della riforma, una novità che scinde in due il corpo ecclesiale che durante il Medioevo era uno soltanto, e questa scissione, questa rottura in due del corpo ecclesiale unico richiede che ci sia una legittimazione dal punto di vista storiografico, e così nasce la riflessione storiografica per legittimare il fatto che nasca, che è nato, che una nuova realtà, che sia nata una nuova realtà. Bene, risponde a Flaccio il Lirico un autore di parte cattolica che è Baronio, che scrive gli Annali della Chiesa Cattolica. Baronio è un discepolo di Filippo Neri, dunque dell'oratorio, e comincia questi Annali cercando di invece di contrapporsi a Flaccio il Lirico, e cioè facendo vedere quali invece sono stati gli elementi positivi della Chiesa Cattolica. Prima però di questa storiografia, già al tempo di Lutero, cioè alla fine dell'epoca medievale, c'era stata un'altra storiografia che cercava di giustificare la riforma, e che serve in parte anche a Lutero per giustificare la sua azione di rinnovamento, e cioè è il millenarismo, l'apocalittica quattrocentesca. E alla fine del Medioevo questi segni di cambiamento dell'area culturale, sociale, politica, religiosa avevano suscitato questo ritorno all'apocalittica, al millenarismo, che cercava di individuare le varie scansioni della storia per vedere se per caso adesso, alla fine dell'epoca medievale, la storia stesse per finire e stesse per cominciare invece una nuova epoca. Questi predicatori del Quattrocento leggevano, andavano a cercare i segni dell'anticristo, perché l'anticristo doveva essere la fine di questo millennio e l'inizio di un'era nuova, no? Il millenarismo. Anche Lutero dunque, quando parla dell'anticristo, che lui rideva nella Chiesa di Roma, nel Papa di Roma, non è un giudizio morale che emette nei confronti della Chiesa di Roma, è un giudizio di tipo storiografico, millenaristico. Cioè, se è apparso questo anticristo nella Chiesa di Roma, e i segni della Chiesa di Roma sono quelli dell'anticristo, significa che allora è iniziata una nuova era. Dunque è giustificata la sua azione di proporre l'inizio di una nuova era, cioè un ritorno alle origini. Il millenarismo divide la storia in 7 periodi oppure in 3 periodi, dipende da quale tipo di millenarismo, di apocalittica, e tende a cercare dunque le scansioni della storia, la fine di un'epoca e l'inizio dell'epoca successiva. Anche questo è un altro schema storiografico che precede quello più di carattere più, diciamo, propriamente storico di Flaccio Empirico, ma che è presente al tempo di Lutero. Bene, nel periodo successivo, a Flaccio Illirico e a Baronio, dunque gli schemi interpretativi sono due sostanzialmente, o le linee storiografiche sono due sostanzialmente. La prima è, che è quella cattolica, identifica nel nuovo movimento di riforma un'eresia. Dunque le cause non sono cause che dipendono dalla Chiesa cattolica, non sono cause che dipendono dalla situazione ecclesiastica del momento, non sono cause di tipo esteriore, soltanto che è nata un'eresia. Appunto, perché nasce un'eresia? Perché una verità impazzisce. Dunque la sola responsabilità della nascita di questo nuovo movimento non è della Chiesa in generale, la sola responsabilità è di colui che ha fatto nascere questa nuova realtà. Dunque si tratta unicamente di un'eresia, appunto. Oppure l'altra linea storiografica, che è quella protestante, che si afferma come quella protestante, è invece no, il contrario, che cioè questa realtà nuova, questa nuova visione della realtà, nuova visione dei fatti, nasce perché nella Chiesa in generale c'era corruzione. Dunque qui, vedete, si attribuiscono responsabilità in modo assoluto o da una parte o dall'altra. Responsabilità assolute alla riforma è un'eresia, responsabilità assolute alla Chiesa in generale, dunque al cattolicesimo, no, si tratta di corruzione della Chiesa. Un passo avanti rispetto a questa contrapposizione, la ricerca perlomeno di, o meglio la ricerca di accordare queste due, queste due visioni che sembrano contrapposte, questo primo tentativo è di questo Johannes Jansen, il quale, come vi ho già detto, accennato l'altra volta, parla invece di una effervescenza particolare della Chiesa tedesca. Dunque la riforma sarebbe nata in Germania perché lì era già presente nel sottosuolo una sorta di effervescenza, di desiderio di riforma. E dunque Lutero ha avuto gioco facile nel proporre la sua idea proprio lì in Germania, perché lì proprio si aspirava alla riforma. Dunque non si tratta affatto di corruzione della Chiesa, non si tratta affatto di un'eresia, ma si tratta di un elemento di tipo strutturale. Vedremo che poi dopo tutta la storiografia che si appella a cause di tipo strutturale e non congiunturale, ritorna a questa idea di Jansen, e cioè della effervescenza di base che accoglie questa proposta riformatrice di Lutero. Bene. Dunque la riforma in Germania sarebbe stata ineludibile. Sarebbe trionfata per forza delle cose, perché la situazione era in questo modo. Leggeremo poi alla fine della lezione, se sarà possibile, una lettera di Alessandro VI, il Papa Alessandro VI, a un nunzio mandato in Germania che si chiama Chieragati, è una sorta di mea culpa della Chiesa, e lì vediamo già da quel tempo, come si può dire, concepita questa concezione di una riforma totale e di una riforma che nasce per forza delle cose, perché la situazione in Germania richiedeva che le cose cambiassero. Eccolo qui. Bene. Per riassumere le varie cause della riforma, adottiamo questo schema di Vioslada. Vioslada è stato un professore di storia della Chiesa moderna, o nuova, come la chiamavano al tempo, alla Gregoriana, e in uno dei suoi manuali propone uno schema sulle cause della riforma, e ci può essere utile a questo punto per chiarirci un po' i vari ambiti in cui possiamo ritrovare queste cause della riforma in Germania. Allora, ci sono delle radici morali ed ecclesiastiche di questa riforma, che si possono dividere in tre punti: indebolimento dell'autorità pontificia. Adesso ci accontentiamo soltanto di un indice di queste cause, non ci ragioniamo, perché poi dopo, affrontando il corso, ci ritorneremo su queste realtà. Indebolimento dell'autorità pontificia. Già mi sembra di avervi accennato alla divisione, la scomposizione nell'epoca precedente a Lutero in due papi, prima in due obbedienze pontificie, poi dopo in tre obbedienze pontificie. Questo è un po' il segno dell'indebolimento del papato in quel momento. Dunque il papato perde la sua forza all'interno della Chiesa. Nazionalismo antiromano, anche di questo ne parleremo, la diffusione dell'umanesimo in Germania coincide con questo, con la nascita, con lo sviluppo del nazionalismo antiromano, e abusi vari delle diocesi, tra il popolo, nella pastorale, nell'evangelizzazione, nella catechesi, anche su questi torneremo. Dunque, queste le cause di tipo morale ed ecclesiastico. Poi ci sono c'è un'altra serie di cause che potremmo chiamare radici culturali. Radici culturali, la prima delle quali è una certa decadenza teologica. La teologia dei grandi scolastici, Bonaventura, Tommaso, decade nel corso del tempo, entra nella teologia una sorta di razionalismo, nominalismo, camismo, la scolastica decadente, e questo crea una sorta di incertezza teologica, quindi la decadenza teologica. Nominalismo camista è uno di questi aspetti della decadenza, e poi agostinismo. Anche su questi elementi torneremo più avanti, e quindi non mi fermo per ora. Biblicismo, quindi una sorta di fondamentalismo biblicista da una parte, dall'altra parte agostinismo, decadenza teologica. Ci sono poi delle radici spirituali e religiose. Ecco, la prima delle quali è una sorta di misticismo medievale. Nasce la devozio moderna, vedremo in che termini nasce questa devozio moderna, quali sono gli squilibri che porta all'interno della concezione del pensiero occidentale questa devozio moderna. Evangelismo e paolinismo. Ci sono dei gruppi, soprattutto in Germania, Michel de Taplé ed altri, che tendono a questo paolinismo, evangelismo, cioè a identificare, a essenzializzare il messaggio cristiano nel messaggio evangelico, nel messaggio di Paolo. E infine ci sono radici di tipo politico-sociale, situazione politica, che riguarda appunto l'impero di Carlo V, e i principi, il cambiamento della struttura dell'impero, la fine, meglio dell'impero, l'insorgenza di questo Stato assoluto, quindi questi cambiamenti di tipo politico. Situazione sociale, anche su questa torneremo, varie lotte dei contadini, carestie, problemi di tipo sociale, metto lì. E poi mentalità d'angustia, timore che si diffonde tra le popolazioni. Bene, queste in sostanza le cause, diciamo in sintesi, a modo di indice della riforma, prese in considerazione la storiografia fino a pochi anni fa. Bene. Vediamo, sempre proseguendo nella storia, e vi ricordo che abbiamo visto Flaccio Illirico, Baronio, prima ancora l'Apocalittica del 400. Andiamo adesso, proseguiamo nel nostro cammino con l'illuminismo e vedremo soprattutto le cause strutturali, cioè quelle legate all'ambiente in generale, e poi dopo andremo alle cause congiunturali, quelle legate ai personaggi. L'illuminismo identifica nelle cause della riforma una sorta di oscurantismo da parte di Roma, autoritarismo da parte dell'autorità romana. Dunque riprende la critica, diciamo, di Flaccio Illirico sulla corruzione della Chiesa romana, no? Puntando però su questi elementi in modo particolare, sugli elementi politico-strutturali, autoritarismo, o elementi di tipo morale, oscurantismo, decadenza morale. Questo è l'illuminismo. Ranke, che scrive una storia del papato alla fine del XIX secolo, che dunque siamo in pieno romanticismo, corregge invece in parte la versione illuminista e distribuisce le responsabilità in modo equo da una parte e dall'altra. Dunque le cause sarebbero ravvisabili sia nella parte riformata, nel movimento dunque di Lutero, sia nella parte cattolica. Per il marxismo, che succede al romanticismo, vedete stiamo scorrendo la storia in termini cronologici, per il marxismo la riforma rappresenta la prima tappa della lotta di classe, lotta dei contadini, che poi si è arrestata per l'intervento stesso di Lutero. Non è riuscita ad arrivare fino in fondo, abbiamo avuto bisogno della rivoluzione borghese, cioè la rivoluzione francese, e poi finalmente siamo arrivati alla lotta di classe. Ma già con Lutero si sono visti i primi accenni a questa lotta di classe, che poi dopo si è affermata alla fine del XIX secolo, in modo particolare con la rivoluzione russa del XVII. Anche Lorz, che è un cattolico e che ha scritto quel manuale di storia della Chiesa in due volumi, storia delle idee, non so se qualcuno di voi l'ha letto, c'è un manuale in due volumi di Lorz, di storia della Chiesa. Beh, anche Lorz parla di responsabilità in parti uguali, sia da parte cattolica sia da parte riformata. Ecco, un vero passo in avanti viene fatto invece, è quello di, viene proposto da Iserlo. Iserlo ritorna sul concetto che abbiamo visto in precedenza di Vjoslada, che riassume, non fatto che riassumere tutti questi elementi di carattere storiografico, e cioè sulla indeterminatezza teologica. Cioè Iserlo dice sostanzialmente, non è responsabile in pieno né uno né una parte, nell'altra parte, è che in quel momento eravamo in un momento di passaggio in cui non era, la teologia non era chiara, non c'erano principi definiti, non si sapeva che cosa era giusto e che cosa era sbagliato, si riteneva, come si può dire, cattolico quello che invece i cattolici avevano respinto, si riteneva che qualcosa fosse nuovo, non cattolico, e invece era pienamente cattolico. No? E quindi si tratta appunto di questa decadenza della scolastica in cui tutto quanto sembra confuso, giustapposto, mescolato, e dunque questa quella che lui chiama appunto unklarheit, cioè indeterminatezza di fondo, è stata questa la causa strutturale per eccellenza che ha permesso che ha spinto alla. Successivamente a Iserlo, questo protestante tedesco Möller, ritorna al concetto di Janssen, vi ricordate che abbiamo esposto prima.